Sono Anna di Equivoci Lettori e volevo dirvi subito che tutti noi siamo molto contenti di cominciare il secondo ciclo di 30x15 Lettura in diretta. Marina ed io oggi abbiamo preparato per voi due brani estrapolati entrambi dal libro autobiografico di Giovanni Allevi intitolato La musica in testa. Giovanni Allevi, credo lo conosciate tutti, è un grande artista, pianista, compositore, scrittore, filosofo, marchigiano di origine e famoso in tutto il mondo. Attualmente è alle prese con una malattia che lo penalizza proprio nelle mani e con queste letture vogliamo anche mandargli un incoraggiamento a comprendere e affrontare con fiducia la terapia di guarigione. Ora do la parola a Marina che inizierà con il capitolo Il Blue Note.
Stavo facendo una supplenza in una scuola media quando, dopo una conversazione con un'allieva, decido di inseguire un sogno, suonare in America. Mi decido. Conosco una scrittrice italiana che nel periodo estivo affitta il suo monolocale ad Harlem. La contatto. È fatta. Compro i biglietti. Andrò a New York. Non è ancora successo niente, ma mi sento già il più grande pianista del mondo. Tutto diventa sacro. L'aereo che mi porterà, la tecnologia aeronautica che ha permesso di costruirlo, il comandante che lo guiderà, gli studi che ha fatto per imparare a pilotarlo, il cielo, l'aria, il carburante. Tutto è sacro. Durante il viaggio provo una profonda gioia e anche un po' di orgoglio. Ci sono molti uomini d'affari, turisti, ma io vado a realizzare un sogno artistico. La ruota dell'aereo tocca la pista. Un brivido. Poi l'euforia se ne va. Eh sì, perché New York è grandissima e non sta certo a braccia aperte ad aspettare me. Non parlo neanche bene l'inglese. I primi giorni mi ambiento, poi inizio a bussare alle porte dei teatri. È durissima. Sto cercando di ottenere in un mese ciò che un artista di qui riesce a ottenere in anni, e forse mai. Alla Brooklyn Academy of Music una signora mi fa capire che il pianoforte solo non fa al caso loro. Da un'altra parte mi dicono che chi si occupa della programmazione è in ferie. Non ho mai visto New York tanto grande e irraggiungibile. Fare il turista è facile. Si accomodi, paghi il suo biglietto. Siamo qui per lei. Ma se vuoi entrare nel cuore artistico della città, diventi un nemico. Entri subito in concorrenza con migliaia di artisti che da tutto il mondo, come te, stanno inseguendo il proprio sogno. La sera torno a casa distrutto. Cammino per le vie buie di Harlem, ma anche se dovrei, non ho paura di niente. Io ho la musica in testa. Nei giorni a seguire ancora porte chiuse. Alla Carnegie Hall posso entrare solo per una visita guidata, ma gli uffici sono chiusi. Almeno la prossima volta so dov'è. Però comincio a capire la metropolitana, a riconoscere le strade e a sentire Harlem un po' mia, con il supermercato dove compro il catfish e con la biblioteca scalcinata sotto casa, dove da un internet point cerco indirizzi e mando le mail. Nella biblioteca sono l'unico bianco. Sono sempre il primo a entrare e spero che nella casella ci sia qualche risposta alle mail che ho mandato, ma nessuno mi considera. La biblioteca trabocca di libri che parlano della lotta di emancipazione dei neri nei confronti dei bianchi, con moltissime foto dei roghi e dei cappucci del Ku Klux Klan. Il personale mi guarda con sufficienza e intuisco ancora vivo risentimento per la mia pelle bianca. non posso biasimarli, ma io in questo momento sono la persona più inoffensiva e vulnerabile del mondo. Cerco di farlo capire con il mio sorriso. Quando la sera vado a dormire esausto, metto gli occhiali sul comodino e ascolto dalla finestra socchiusa gli echi di un gospel proveniente da una chiesa a due isolati da qui. Non c'è bisogno di pregare, tutto è sacro. Ma il tempo a mia disposizione sta per scadere. Mancano solo 10 giorni e non ho concluso nulla. Arriva l'ansia. Anche quello è un segnale atavico che ti salva. È dolorosa lì per lì, ma per evitarla sono costretto a fare qualcosa. Su un foglietto ho il numero del Blue Note, il tempio mondiale del jazz. Ho mandato già 2 mail senza risposta. Io chiamo. Scendo in strada, c'è una cabina telefonica. Tiro fuori dalla tasca dei jeans $0.25. Prima di inserirlo nella fessura, lo guardo serio. Mi raccomando, fai il tuo dovere. Compongo il numero. Squilla libero. Hello. Good morning. Is it the Blue Note? Yeah. I'm Giovanna Levi, a pianist and composer from Italy. My dream is to meet you, to let you listen to my music. Do you think it is possible? Well, yeah, maybe. Ha detto yes? Oh, mamma mia, e adesso? Devo chiedere un giorno per l'appuntamento, ma io non li ricordo i giorni in inglese, o meglio, confondo sempre Tuesday con Thursday. Se mi dice uno di quelli e io non lo capisco, che figura ci faccio? Ma non ho scelta. Thank you, really. When do you think it is possible? Tomorrow. Ha detto tomorrow. Lo so dalle elementari che significa domani. Non mi devo distrarre, incalzo. And at what time?
Maybe at 11.
Thank you, Mr.
Steve.
Thank you, Mr. Steve. Thank you. See you tomorrow. Mi gira la testa. Penso al mio professore di inglese al liceo. Non ero bravissimo, ma sarebbe fiero di me adesso. Ancora tremo per l'emozione. Alle 10 l'indomani sono già lì, nel mitico village. Sulla strada campeggio l'insegna del Blue Note. C'è una luce di una bellezza imbarazzante e lì vicino, in un campo recintato, molti ragazzi giocano a pelota e a basket. Ho un'ora di anticipo. Non vado in giro. Resto a fissare la porta dall'altro lato della strada. Ho un appuntamento con il mio destino. Alle 11:10 entro. Ciò che mi colpisce è il buio. È davvero buio e faccio fatica a mettere a fuoco, soprattutto a causa della forte luce là fuori. C'è un ragazzo alla reception.
I have an appointment with Mr. Steve at 11. Wait a moment.
Telefona a qualcuno. Mi sembra che le sue parole siano prive di emozione. La musicalità della voce mi dice già tutto della persona. Questo ragazzo mi fa paura, perché intuisco che nel caso dovesse esserci qualche problema, certo non mi aiuterà.
Mr. Steve is coming. Please wait over there.
E mi indica una sedia in fondo. Bene, una speranza ancora c'è. Mi siedo e aspetto. Mezz'ora, un'ora e mezza. Ogni tanto guardo il ragazzo che mi ignora totalmente. Proprio a fianco a me c'è il palco, con sopra il pianoforte. Chissà com'è suonare qui. Su quel palco è passata la storia del
genere.
ovunque ci sono le foto dei grandi, ma preferisco non guardarle. Aumentano il mio senso di ansia e di spaesamento. Entrano delle ragazze di colore e si mettono a pulire i tavoli. Devo spostarmi, mi siedo più vicino al pianoforte.
Solo messaggi di catturati punto.
Dopo circa mezz'ora che spolverano,
il mio video tab, impostazioni video,
cominciano a chiedersi sottovoce chi sia quel ragazzo seduto solo e zitto. Non si muove, non dice niente. Starà aspettando qualcuno. Iniziano anche a mangiare, tutte insieme in un tavolo davanti a me. Non si crea tra noi il minimo contatto umano. Di fatto mi ignorano. Magari sono abituate alla scena. Chissà quanti ne vengono. Dopo aver mangiato, spolverato, se ne vanno. Sono le 3 del pomeriggio e ancora non viene nessuno. Ma aspetto un'altra ora. Sono tesissimo, ma non demordo. Ogni tanto il ragazzo senza espressione risponde al telefono e ogni volta sobbalzo perché penso che sia Mr. Steve. Invece riceve solo le prenotazioni per il concerto di stasera. Mi avvicino a lui per chiedere delucidazioni sul mio appuntamento. Lui calpisce al volo e prima che io possa dire qualcosa telefona alla direzione. Si gira e mi comunica.
It would be better tomorrow.
La mia delusione è forte. Ecco il destino che prova a cambiare direzione, ma non mi arrendo. Sì, tornerò domani e dopodomani ancora, se sarà necessario. Ho una paura folle, non conosco la lingua, mi sento solo, ma c'è una smania dentro di me, c'è qualcosa che mi dice che io devo essere qui. Il giorno dopo arrivo alle 10. Stessa scena, stesso posto, ma il ragazzo è un altro. È gentile con me e ha una voce musicale. Anche lui mi chiede di aspettare. Stessa sedia. Fortuna che c'è lui, il pianoforte. L'unico che forse desidera veramente incontrarmi. Sento che mi parla. Mi sussurra. Giovanni, non ti preoccupare se aspetti. L'ansia che stai sentendo adesso è nulla rispetto alla gioia del concerto che faremo insieme. E poi ricorda, queste persone ora ti fanno paura, ma sono esseri umani, fragili e indifesi come te. Aspetta, Giovanni, già solo essere qui è un sogno. Quando vedi il mondo con gli occhi della musica e del sogno, puoi parlare con gli oggetti senza alcun problema. Ecco di nuovo le ragazze a spolverare. Ormai le riconosco. Si fa l'una. Il ragazzo alla reception, di sua spontanea volontà, chiama la direzione. Gli sento pronunciare il mio nome e spiegare che aspetto da 2 giorni. Si gira verso di me.
Ok, Mr. Steve is coming,
mi dice sorridendo. In realtà attendo ancora un paio d'ore, ma poi finalmente arriva un ragazzo sulla quarantina. Ha il cappellino con la visiera e un'aria gioviale. Me lo immaginavo austero e un più anziano. Si scusa per avermi fatto aspettare 2 giorni. Gli rispondo che non fa niente, anche se sto per avere un esaurimento nervoso e la mano mi trema. Mi indica il pianoforte. Il pianoforte non mi parla più. Ora è di nuovo un ostacolo da superare. Forse anche lui vuole vedere di che pasta sono fatto. Apro il coperchio. È uno splendido Boysendorfer. Un altro segnale. Ho registrato un disco con il Boysendorfer. Se non lo conosci, ti frega. Ma io lo conosco. Fai il bravo, gli sussurro accarezzando i tasti. Suonerò 2 brani violentissimi, Ossessione, poi Piano Karate, che ho pensato per l'occasione. Anche le ragazze smettono di spolverare appena inizio a suonare. Si può dire che ho aspettato una vita intera per questa audizione, che non ci ho dormito la notte, che ho bussato a mille porte, che nei prossimi 15 minuti io incontrerò l'America per la prima volta? Sussurro. Tutto l'amore del mondo sulle mie dita. E attacco. Sono una furia, quasi lo faccio a pezzi quel pianoforte. Mi sento il più grande pianista del mondo. Non importa ciò che accadrà. Dopo l'ultimo accordo, le ragazze sono attonite e mi guardano con occhi sbarrati. Non immaginavano che sarei stato capace di tanta aggressività musicale a vedermi così impacciato sulla sedia. Il cuore mi batte all'impazzata e sento un sibilo nelle orecchie. Mr. Steve sorride. You need an engagement. Mi invita a seguire nel suo ufficio. Cos'è l'engagement? Non lo so. Ecco cos'è, un contratto. Apre l'agenda e mi chiede in quale periodo voglio fare il mio concerto. Io tengo ancora chiuse dentro di me le emozioni e penso, più tardi possibile, così il sogno dura di più. Decidiamo per lunedì 7 marzo 2005, tra 7 mesi. Lo scrive sull'agenda e lo riscrive su un foglietto che mi consegna. Prima di salutarci, mi fa una domanda di cui non capisco il senso. Mi chiede con chi sono venuto. Come con chi? Per conto di quale organizzazione? Sono solo. È stupito. Solo? Sì, sono solo io. Anzi, no. With me there is the music. Con me c'è la musica. E ora la parola ad Anna, che legge un altro capitolo della musica in testa di Giovanni Allevi, Le polpette. Anna.
Sono stanco, lo ammetto. Bisogna dare sempre l'impressione di essere forti e invincibili, ma io invece lo ammetto. Almeno oggi sono stanco e non ce la faccio più. Solo 2 giorni fa ho fatto il mio 3° concerto a New York. È stato un successone, va bene, ma io sono stanco. Stanco di cercare di conquistare l'America. Questo gigante grandissimo, stanco di dover sempre essere giudicato da loro. Ora sono su un astraio, sul bordo della strada, in una cittadina del Connecticut, in uno stato semiconfusionale. C'è una festa in corso qui, una festa di quartiere. C'è una strada su cui si affacciano una 20ina di ville a 2 piani, con piscina e il tutto immerso nel verde sterminato. Gli abitanti di queste ville sono giovani coppie con almeno 3 figli piccoli. Si sono inventati la festa di quartiere per socializzare, per ritrovarsi davanti al perno attorno a cui ruota l'America, il barbecue. È tutto il pomeriggio che li guardo. Sono la fotografia della felicità. I bambini scorrazzano allegramente, i genitori conversano scambiandosi sorrisi. Non so se mi spiego. I papà hanno circa 30 anni e hanno moglie, figli, villa con piscina. Le mogli poi sono tutte laureate con il master all'estero. E ora che fanno? Le casalinghe. Ma che hanno studiato a fare? Ah, per prendersi uno di quei mariti lì. 30 anni, felici, e io invece, io ne ho 38 e sono in tour da 3 anni e a Milano mi aspetta un bilocale che si affaccia su smog e traffico. Loro sono anche gentili. Un papà si è accorto di me, affondato nella sdraio in solitudine. Non è concepibile la solitudine. Allora lui, con la sua birra in mano, si avvicina e mi fa un monologo di 20 minuti, del quale non capisco niente. Mi limito a mimare le sue espressioni. Quando ride, rido. Quando si fa serio, lo guardo pensieroso. E per fortuna non mi fa domande. E non ce la faccio più. Ma che vita sto facendo? Questi pensano al barbecue e io ogni sera sfido la perfezione davanti al pianoforte. E poi, ma quanto è grande l'America? Devo conquistarla tutta. Ma è troppo grande. Dimenticavo. La festa è dedicata all'Italia. Sì, è a tema. E infatti ci sono qua e là palloncini tricolore. Ma è un caso che io sia lì. All'improvviso si sparge la voce della mia presenza. C'è un italiano vero. Perfetto per la festa a tema. E ne divento l'attrazione. Vengono tutti a guardarmi. E beh, ci mancava solo questo. Io sono in coma. Sono anche un po' invidioso. Ma sono esausto. Non voglio relazionarmi e invece tutti vogliono vedere l'italiano per suggellare l'autenticità della festa. Accidenti, hanno un'idea abominevole che io capisco solo dopo un po'. Stanno per cimentarsi in una gara di polpette al sugo e vogliono assolutamente che io sia il giudice, perché suppongo, secondo loro, nessuno è in grado di giudicare una polpetta meglio di un italiano. Cerco di far capire che non è il caso, ma loro iniziano a battere le mani a tempo, gridando «Giovanni! Giovanni!» E così mi alzo, intorpidito, è imbarazzato di essere sotto lo sguardo di tutti e mi dirigo verso una sedia che hanno adibito a trono del giudice delle polpette. Applausi! Arrivano come in processione dalle loro case le donne. Lentamente ognuna cammina con un piatto in mano ricoperto di stagnola e dentro c'è la polpetta al sugo ancora calda. Dovrò mangiarne più di 10 e dare ad ognuna un voto. A 10 polpette sono tante. Scende il silenzio e inizio ad assaggiare la prima. Buona. Niente a che vedere, ben inteso, con quelle che faceva mia nonna. La donna si stringe le mani nervosamente e io sono il signore sul trono. Inizia a piacermi questa festa. 6 è il mio voto. 6 e poi ripeto, 6. In fondo, la festa è dedicata all'Italia. E per una volta si sforzassero loro di capire ciò che dico. A New York ho presentato il concetto in inglese e hanno riso perché la mia pronuncia non era perfetta. Sono preso da una strana euforia. Pendono tutti dalle mie labbra e quello che sembra un banale gioco in realtà è una battaglia furibonda. Ecco la seconda polpetta. È secca, non scende, si intoppa. Grido con fare platale. 5! Sì, fai! Insomma, E questa? Che fa? Non ha il sugo? È in bianco? Ah, così si sente meglio il sapore. E sentiamolo questo sapore. 4, anzi, fuori concorso! La donna è atterrita. Io sono in preda a un delirio di onnipotenza. Continuano gli assaggi ed ecco che arriva lei, la più buona. Un abisso la separa dalle altre. Si avvicina addirittura a quella di mia nonna, ma tengo il segreto per me. Ha il sugo un po' dolciastro, che a differenza delle altre resta attaccato alle pareti della polpetta e non rimane acquoso sul fondo del piatto. E poi lei è morbida, scende giù anche senza sugo. 9. La donna ha gli occhi che brillano. Mi ama, lo so. Ma non si faccia illusioni però, eh? Siamo ancora a metà gara. Poi la gara finisce. Non ho mangiato tante polpette in vita mia. Mi tocca pure proclamare la vincitrice, che è lei, quella del 9. Ecco. Io vorrei che il tempo si fermasse in questo momento per fotografare le emozioni profonde di quella donna. All'annuncio della sua vittoria caccia un urlo quasi disumano. Yes! Accompagnato da un gesto del braccio. Ha gli occhi rossi per le lacrime, ma assieme alla gioia leggo un'enorme rabbia repressa. Sembra dire, sì, ho vinto io con la mia polpetta e vi ho battute tutte. Solo in quel momento capisco. Questi si odiano, altro che passano tutto il giorno, tutta la vita a misurarsi. Il giardino più bello, la casa più bella, i figli più bravi, il marito più ricco, il lavoro più redditizio, dalla macchina più costosa fino alla polpetta più buona. E me la vedo la signora da dietro le tende a spiare i vicini. Magari è stata sempre considerata di serie B dalle amiche, ma oggi, grazie alla polpetta, è la regina incontrastata del quartiere. E non importa se seguiranno giorni bui, oggi c'è la gloria e nessuno gliela può togliere. E la vittoria è meritata, è indiscutibile perché il giudice è italiano, che in fatto di polpette è un'autorità assoluta. Tutte le altre donne sono sgomente e io consegno a lei il premio guardando tutte loro e scandendo bene una frase. Questa volta in inglese perché la capiscano. A meatball from heaven, una polpetta direttamente venuta dal paradiso. Per una volta quella donna ha avuto la sua rivincita e io, per la prima volta, finalmente, ho giudicato l'America.